Stiamo dominando. Palo di Gilardino, traversa di Zambrotta, tutto nel giro di 90 secondi. Stiamo schiacciando i tedeschi in casa loro, a Dortmund, dove la Germania non ha mai perso nella sua storia. E Lippi decide che è il momento di osare. Al minuto 104, fuori Simone Perrotta e dentro Alex Del Piero, la quarta punta, insieme a Gilardino, Totti e Iaquinta. E Del Piero si sistema subito nella sua zona preferita, sull'esterno sinistro, e aspetta fiducioso che il pallone arrivi. E siccome in mezzo al campo detta legge Andrea Pirlo, il pallone arriva. Sono le stesse zolle dello stesso prato su cui 11 anni prima, il 13 settembre 1995, il ventenne Alex da San Vendemiano aveva segnato il suo primo gol alla Del Piero sul suolo internazionale, in faccia al numero 3 del Borussia Dortmund, uno dei più irriducibili mastini in circolazione in Europa, Jürgen Köhler, ex juventino. E adesso il tavolo è apparecchiato per ripetere la stessa giocata in faccia a un altro numero 3 tedesco, Arne Friedrich, tra l'altro molto meno spigoloso di Köhler. Ma sono passati 11 anni, Del Piero ha 31 anni adesso, è entrato da meno di 2 minuti ma gli mancano lo spunto, la freschezza nelle gambe, non riesce nemmeno a tirare. Troppi muscoli? Troppa polvere? O forse come sempre ha ragione Fabio Capello, che ormai ne ha fatto una riserva della Juventus, solo 17 partite a titolare nel campionato appena concluso e poi panchine su panchine. Forse Alex Del Piero deve rassegnarsi all'autunno? Poche ore prima, nel tardo pomeriggio di quello stesso 4 luglio 2006, è andata in scena la requisitoria dell'accusa nel processo di primo grado a Calciopoli. Il procuratore federale Stefano Palazzi ha chiesto che la Juventus venga retrocessa in Serie C1 con 6 punti di penalizzazione. Si respira l'aria pesantissima della fine di un'epoca e il dolore e la fatica di quei giorni pesano di più se sei da anni il capitano di quella Juventus. E allora basta questo per giustificare quel mancato spunto? Forse no, forse stiamo facendo troppa poesia. In fondo Del Piero con la nazionale se n'è sempre rimasto un po' in disparte, mai capitano, oscurato prima da Baggio, poi da Totti, senza più nemmeno la maglia numero 10, soprattutto senza aver mai vinto niente. Però aspettiamo, perché dovete sapere che una volta Marcello Lippi ha detto: per buttare giù Del Piero non basterebbe una mandria di tori.
Signori, Del Piero, un giocatore straordinario.
Del Piero! No! Alex Del Piero!
Del Piero parte il tiro in rete! Del Piero!
Il gol che dà lustro internazionale al piede destro di Alex Del Piero viene segnato la sera del 13 settembre 95, giorno in cui si festeggiano i 10 anni dell'uscita di Super Mario Bros., il videogame che ha spedito sulla luna i bilanci e la popolarità del marchio Nintendo. Ci sarà parecchio Giappone anche nella vita del giovane Alex, ma prima di arrivare a Tokyo bisogna passare da Dortmund e poi dalla Steaua Bucarest, dai Rangers Glasgow, dal Real Madrid. Chi in quei 2 mesi era bambino o adolescente ricorda la meraviglia di vedere così tanti gol belli, tutti uguali, eseguiti a ripetizione, davvero come un trucco da videogame conosciuto solo a una persona sulla terra. Steaua, destro a giro, gol. Rangers Glasgow, destro a giro su punizione, gol. Padova, punizione, gol. Borussia Dortmund, punizione, gol con la numero 16, l'ultimo gol segnato da Alex Del Piero con la Juventus senza la numero 10 sulla schiena. In Champions la numerazione non era ancora fissa e quella sera lui era partito dalla panchina. 5 gol nelle prime 5 partite in Champions League, un record eguagliato in futuro solo da Diego Costa e Erling Braut Haaland. Anche se i veri Del Pierologi sanno bene che un mese prima di quel gol a Dortmund, Alex aveva fatto le prove generali in un amichevole a Cesena, sempre contro il Borussia. Traiettoria simile, pur colpendola in modo diverso, di interno colo destro, con meno giro ma risultati praticamente identici. un decollo verticale che rallenta un po' in primavera, perché dopo questo gol al Real Madrid, ovviamente, su punizione non segna più, pur continuando a giocare titolare, fino a incepparsi definitivamente per questioni tattiche quando c'è da indossare la maglia della nazionale. Sacchi lo convoca per gli Europei 96, ma contro la Russia lo schiera esterno sinistro, esperimento fallito, dopo 45 minuti e mai più ripetuto. L'unico dettaglio per cui lascia il segno è il cerotto sul naso, che aiuta a respirare, la fugace moda di quell'estate. Vi ho abituati troppo bene, scherza lui, adesso per stupirvi dovrei segnare da centrocampo. Del Piero ragazzo modello, bravissimo anche a non farsi inghiottire dalla delusione mediatica. Ha solo 21 anni, un passo falso è ovvio, è fisiologico. E infatti, dopo l'estate, riparte di slancio, segna il rigore decisivo in Manchester United-Juventus 0-1, la prima vittoria di una squadra italiana a Old Trafford. E forse è quella sera che inizia a entrare nelle simpatie dei fratelli Gallagher. Una settimana dopo lo troviamo dall'altra parte del pianeta, tempestato di richieste di autografi, a cui risponde con pazienza giapponese. Del Piero come Garibaldi, vero eroe dei due mondi, con questo gesto tecnico rapidissimo e sublime con cui incenerisce il portiere del River Plate Roberto Bonanno al minuto 81 della finale di Coppa Intercontinentale, campioni del mondo. Del Piero superstar, Del Piero ai piedi del podio della classifica del pallone d'oro, quarto dietro Mattias Sammer, Ronaldo e Alan Shearer. Del Piero che guarda all'Inghilterra, che ascolta gli Oasis. Del Piero icona pop, l'applicazione calcistica degli accordi di Schengen, i confini non esistono più. Insieme a Zidane, il primo violino di quella che per molti è la Juventus più forte di tutti i tempi, la versione 96-97 che va a Parigi e ne fa 6 al PSG. Va a San Siro, ne fa 6 al Milan, incontra l'Ajax in semifinale di Champions e ovviamente gliene fa 6, 2 ad Amsterdam e 4 a Torino. In quelle settimane Del Piero è fermo per problemi muscolari, ma si rimette in sesto per la finale di Monaco contro il Borussia Dortmund, dove brilla anche nella cattiva sorte. Parte dalla panchina, scelta discutibile, di Lippi e la riapre nel secondo tempo con un gol di tacco favoloso che splende nel dolore juventino e stimola i paragoni con le leggende del passato, Platini, Bettega. Poi si mette la maglia azzurra e segna 3 gol in 2 amichevoli contro Brasile e Francia, ovvero le nazionali che un'estate dopo si giocheranno la finale mondiale. È assai probabile che nella stagione 97-98 Alessandro Del Piero sia il secondo miglior calciatore al mondo, il primo degli umani dopo il fenomeno Ronaldo. Capocannoniere della Champions League con 10 gol, 4 dei quali in semifinale contro il Monaco di Henry e Trezeguet, con prestazione straordinaria a Louis II, quando non solo segna questo gol strepitoso, ma serve anche quest'assist delizioso a Nick Amoruso. Gli intenditori associeranno il miglior Del Piero di sempre a una partita contro la Sampdoria del 15 febbraio 98, un posticipo della domenica sera nelle Alpi, come sempre spettrale, in cui Alex danza calcio alla Roberto Bolle. Dopo 5 minuti chiede un triangolo con l'arbitro e va dritto in porta, altri 5 minuti e avvia l'azione del 2-0, poi è tutta una serie di scatti, accelerazioni, progressioni alla Mbappé.
Castellini se ne va ancora, Del Piero in area.
Lascia la firma Del Piero anche nel giorno dei veleni, Juve-Inter 1-0, quando tutto il mondo parla di Ronaldo e Giuliano, e invece la bellezza si è ripresa i suoi spazi con la danza di Alex, ovviamente partendo da sinistra. 1-0, campioni d'Italia per la 25esima volta. Col passare dei mesi, Del Piero si è sintonizzato su una prodigiosa armonia con il suo partner d'attacco, Pippo Inzaghi, 59 gol in 2 in quella stagione. I ragazzini impazziscono per il suo look, gli copiano le basette aerodinamiche, è un esempio di stile nonché la grande speranza italiana in vista dei mondiali di Francia. Ma nella finale di Amsterdam contro il Real Madrid, la terza consecutiva di Champions della sua ancora giovanissima carriera, non c'è spazio più per i sogni. Nel primo tempo soffre piuttosto la marcatura impressionante di Fernando Hierro, sempre in anticipo, una nuvola bianca che lo avvolge e lo cancella gradualmente dal campo, e poi arriva uno stiramento all'adduttore destro e l'immagine di Del Piero medicato a bordo campo dal massaggiatore Sergio Giunta fa calare i titoli di coda anche su questa finale. E quello che doveva essere l'anno migliore della carriera di Del Piero, l'anno della consacrazione dei mondiali, forse anche del pallone d'oro, si trasforma di colpo nell'anno peggiore. Amsterdam, dicevamo, c'è una canzone dei Coldplay che si chiama proprio Amsterdam e fotografa l'attimo fin dal primo verso. Il mondiale è un'agonia, mossa anche da un feroce spirito anti-juventino, eredità dei veleni di quella stagione, mezza Italia vuole vedere Del Piero in panchina e Roberto Baggio titolare. Il CT Cesare Maldini cerca di barcamenarsi, dà fiducia ad Alex, Alex però proprio non lo aiuta, sbaglia due gol clamorosi contro la Norvegia, poi è un fantasma nel quarto di finale contro la Francia, sostituito da Baggio che va tanto così dal golden goal ai supplementari. E tutti dicono, se avesse giocato Baggio dall'inizio. Del Piero si scopre solo, scopre quanto può essere veloce la dissolvenza di un giovane campione nel calcio ipercompetitivo degli anni 90. Ad agosto Zdeněk Zeman spara a zero in un'intervista sull'Espresso in cui allude al doping. Capto le voci e le atmosfere che girano nell'ambiente, sento e vedo che non solo nel ciclismo ma anche nel calcio si cerca di sopperire alle carenze di preparazione con prodotti di farmacia. E allora il giornalista gli chiede, ma l'hanno sorpresa le esplosioni muscolari di alcuni giocatori della Juventus? E Zeman, è uno sbalordimento che comincia con Gianluca Vialli e arriva fino ad Alessandro Del Piero. Io che ho praticato diversi sport, pensavo che certi risultati si potessero ottenere solo con il culturismo, dopo anni e anni di lavoro specifico. La procura di Torino inizia a interessarsi sull'argomento, convoca molti giocatori juventini, tra cui proprio Del Piero. Il tema è spinoso. Si tiene in bilico tra il lecito, l'illecito e il non regolamentato della legislazione italiana dell'epoca, ma proprio non è il caso di dare del dopato al nostro calciatore più forte, no? Eppure è proprio quello che succede. Il 21 agosto, uscito appena dalla procura antidoping del CONI, dove è andato a rilasciare una deposizione, un giornalista gli chiede, Del Piero, lei si sente un dopato? E lui, sorpreso ancora prima che arrabbiato per una domanda così stupida, si alza e se ne va. Settembre, inizia il campionato, la gamba è ancora un po' arrugginita da tante tossine. Alla quinta giornata segna finalmente il primo gol a Vicenza.
Non mi accontento di un gol, spero che ne arrivino altri.
Il secondo, una settimana dopo all'Inter, riprendendo la respinta di Pagliuca sul rigore sbagliato, il tabellino dice ancora una volta Juve-Inter 1-0. All'ottava giornata si va a Udine, la Juve in vantaggio 2-1, sta controllando, siamo già nei minuti di recupero, Del Piero in attacco, imbeccato da Zidane, tenta il sinistro, ma gli è fatale il contrasto con Marco Zanchi. Lesione del legamento collaterale e crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giorno dopo compirà 24 anni e Del Piero sembra un uomo da rifare. E invece sapete cosa fa 4 giorni dopo l'infortunio? Molto prima di volare a Vail in Colorado per farsi operare, si presenta in stampelle agli MTV European Music Awards al forum di Assago per premiare le Spice Girls.
Spice Girls!
Perché ricordatevi quella frase di Lippi, Del Piero non lo butterebbe giù nemmeno una mandria di tori. Vedo tutto ancora nitidamente, come fosse successo ieri. Mio padre che libera il garage per farmi spazio, parcheggiando fuori la nostra 127 color giallo crema. Io che preparo per terra la pallina da tennis, mentre inquadro già l'interruttore della luce. L'interruttore è l'obiettivo, il centro del mio desiderio. L'interruttore è la porta, se la colpisco faccio gol, se lo colpisco si accendono le luci dello stadio. Dopo un'infanzia trascorsa a tirare punizioni in garage sul campetto parrocchiale di Saccon e sognare guardando il poster di Michel Platini appeso nella cameretta della villa di San Vendemiano, il piccolo Alex Del Piero compie il grande passo a 13 anni, anzi 13 anni e un giorno, perché il 10 novembre 1987, quando l'osservatore del Padova, Vittorio Scantamburlo, parcheggia la sua 126 bianca nei pressi di un campetto del Trevigiano e rimane folgorato da questo ragazzino con la maglia del San Vendemiano. Così Del Piero si trasferisce a Padova, da solo, sistemato dalla società, alla Guizza, nel centro sportivo del Petrarca Rugby. Alex non ha esattamente il fisico da pilone o da tallonatore, tanto che i dirigenti del settore giovanile, vedendolo un po' troppo gracilino, valutano seriamente l'idea di rispedirlo al mittente, finché arriva Piero Aggradi, ex centrocampista della Juventus negli anni 50, ex compagno di squadra di Giampiero Boniperti, ora direttore sportivo del Padova, che inizia a mettere Del Piero sotto una speciale lente di ingrandimento, spalleggiato in questo anche dagli allenatori della prima squadra, Adriano Buffoni, Enzo Ferrari, Mario Colautti, Bruno Mazzia, Mauro Sandreani. Finalmente Del Piero inizia a mettere su qualche chilo. Nel frattempo fa tutta la trafila delle nazionali giovanili. Per esempio, nell'estate del 91 lo troviamo in attacco nell'Italia ai mondiali Under 17 che si disputano in Toscana, tra Montecatini e Viareggio, in cui Del Piero gioca già in attacco accanto a Baggio. Eddie Baggio, fratello minore in tutti i sensi di Roberto. Lo vediamo segnare questo gol alla Cina, ma anche sbagliare un rigore contro l'Argentina, decisivo per la nostra eliminazione ai gironi. Dopodiché arrivano l'esordio in Serie B a Messina il 15 marzo 92, prendendo il posto di Roberto Putelli e raggiungendo in campo quello che diventerà uno dei suoi amici più sinceri nella Juve e non solo, con il numero 7 Angelo Di Livio. E poi le prime gare da titolare, il primo gol contro la Ternana 22 novembre 92 e le tribune di legno del piccolo stadio Appiani, nonché quelle del Padova Primavera, si stanno riempiendo di osservatori importanti. La Juventus, per esempio, il 26 ottobre 91 per un Padova Inter Primavera è venuto a vederlo Antonio Venturi, osservatore del club bianconero. Ma la prima impressione non è entusiasmante, secondo la versione di Aggradi. Venturi aveva fretta di andare a casa e lasciò il campo a un quarto d'ora dalla fine sullo 0-0. Non mi piace, disse, non mi sembra da Juve. Il fatto è che in quell'ultimo quarto d'ora Del Piero segnò una doppietta. Il primo gol lo fece scartando 4 giocatori, il secondo beffandone 5. E quando avvertì l'osservatore mi disse che aveva già telefonato a Boniperti dicendo che l'affare non era conveniente, e così Gian Piero poi dovetti chiamarlo ancora io. E Boniperti invece rimane colpito, manda a seguirlo Franco Causio, si fa sotto pure il Milan, meta forse gradita anche dal presidente del Padova, il commendator Marino Puggina, fondatore dei supermercati Despar, convinto tifoso milanista che quegli anni aveva già allevato Demetrio Albertini prima di restituirlo a Fabio Capello. Ma il Milan si ritrae spaventato quando Aggradi comunica l'offerta di Boniperti, 5 miliardi di lire comprensivi del cartellino del portiere Adriano Bonaiuti. Gian Piero mi disse che se il ragazzo fosse arrivato in nazionale, ogni anno mi avrebbe fatto mandare una miraglia nuova di zecca da parte della Fiat, ma mi sa che se ne è dimenticato perché io quei macchinoni non li ho mai visti. Il primo incontro di persona tra Boniperti e Del Piero avviene nell'aprile 93 nell'hotel di Udine, dove la Juve è in ritiro per preparare Udinese-Juventus. Innanzitutto tagliati i capelli, la stessa frase che Boniperti aveva rivolto a un altro grande numero 10, un certo Michel. Del Piero non è ancora Platini, non ha la forza di controbattere, si limita a chiamare il barbiere per il primo slot disponibile. Poi l'appuntamento in sede a Torino, in cui Del Piero si presenta accompagnato dal suo primo procuratore Gastone Rizzato. Boniperti mette sul tavolo tutto lo charme della vecchia signora e per prima cosa lo porta nella stanza delle coppe. Hai visto quante sono? Beh, cerca di vincerne tante anche tu e non preoccuparti del contratto, firma e sarai contento, la cifra, tranquillo, la mettiamo noi. Il resto è storia, l'esordio a Foggia il 12 settembre 93 e il celeberrimo primo gol alla Reggiana una settimana dopo. A seguire le sue prime parole da calciatore della Juventus a Telepiù 2, intervistato da una giornalista che è già un segno del destino, Mariella Scirea, la moglie del grande Gaetano.
Sono arrivato, è stato qualcosa di particolare aver davanti certa gente, però grazie anche a loro che sono riusciti a mettermi a mio agio, sono riuscito a inserirmi abbastanza bene.
Trapattoni lo usa sempre come cambio di Ravanelli e mai dell'intoccabile Baggio, che al massimo gli cede il posto per ricevere l'ovazione come in una gara di Coppa UEFA contro la Lokomotiv Mosca a Bologna.
Viene fatto uscire da Trapattoni per accogliere l'ovazione del pubblico.
Del Piero fa gol con la maglia numero 16 o al massimo con la 9 come a Marassi contro il Genoa, il suo primo gol da titolare seguito da un'espulsione. Per il dualismo con Baggio ci sarà tempo, lo metterà a punto Marcello Lippi, a cominciare dal 2 ottobre 94, quando va in scena la prima staffetta in una partita che meno banale non si può, a metà secondo tempo di Juventus-Inter al Delle Alpi, e Baggio non la prende benissimo.
Del Piero ha dimostrato di essere una pedina su cui contare.
E adesso avanti veloce alla settimana che gli cambia la vita, quella che inizia il pomeriggio del 4 dicembre 94, quando alle 3 del pomeriggio Alex Del Piero è solo il numero 10 di riserva della Juventus, al posto di Baggio, che la settimana prima si è infortunato al ginocchio destro, pensa un po' a Padova, e due ore dopo invece avrà segnato uno dei gol più belli della storia della Serie A. Quella Juventus-Fiorentina è una storia che ne racchiude altre 100. La Fiorentina di Battistuta, che ha appena stabilito un nuovo record, tuttora imbattuto, a segno in tutte le prime 11 giornate di campionato, ma si fermerà a quella 12esima. La Fiorentina di Claudio Ranieri, che 15 anni dopo sarà l'allenatore di Del Piero, in un'indimenticabile notte spagnola. La Juventus di Vialli, che è ancora alla rabbiosa ricerca di un suo posto nel mondo bianconero ed è stato convinto da Lippi a rimanere a Torino e mettersi alla guida di una nuova generazione juventina. E la Juve di tanti gregari, da Angelo Di Livio a Moreno Torricelli, da Sergio Porrini a Massimo Carrera, passando per Alessandro Orlando da Udine, terzino sinistro che la Juve ha acquistato a settembre dal Milan, dove era ovviamente chiuso, da Paolo Maldini, e nella storia della Juve ha l'onore e la responsabilità di scodellare un lancio perfetto, oltre la linea di Alberto Malucci, che Alex Del Piero ha l'idea meravigliosa di colpire al volo di esterno destro, come solo i geni sanno fare, senza nemmeno prendere in considerazione soluzioni intermedie di comodo. Niente, o la va o la spacca, e la va. Juve-Fiorentina 3-2, il secondo Juve-Fiorentina 3-2 del suo memorabile 94, dopo quello del 16 febbraio 94. La sua prima coppa, la finale del torneo di Viareggio, vinta al Golden Goal, rigore di Del Piero al minuto 105. Subito dopo il calendario mette la Juve di fronte a un'altra prova difficilissima, andare a casa della Lazio di Zeman, una macchina da spettacolo che all'Olimpico ha già preso l'abitudine di seppellire di gol gli avversari. Senza Baggio, senza nemmeno Vialli squalificato, oltre a Jarni, Fusi, Di Livio, Deschamps, la Lazio va in vantaggio ma rimane in 10 dopo mezz'ora e Zeman è costretto a togliere Beppe Signori, nemmeno lui la prende bene. Così Lippi prende il coraggio a quattro mani, toglie a sua volta un difensore e mette un attaccante al debutto assoluto in Serie A, Corrado Grabbi, centravanti della primavera. Passa un minuto e Del Piero pareggia con un gol davvero 9, ancora su assist di Orlando, ed è subito chiaro che la mossa di Lippi è stata felicissima. Dopo il 2-1 di Marocchi, a un quarto d'ora dalla fine, è ancora il giovane Alex a incaricarsi di ribadire il concetto, spostando finalmente sulle proprie spalle la responsabilità tecnica dell'intera Juventus. Il passaggio di testimone dal vicentino Baggio al trevigiano Del Piero. Riceve palla, si sposta sull'esterno sinistro, come tante altre volte sarà destinato a fare, passa in mezzo tra Venturini e Paolo Negro, e fa partire l'arcobaleno, interno destro a giro, sul secondo palo, imprendibile per Marchegiani. E Massimo Marianella, che in quel momento è un telecronista di appena 28 anni, per Telepiù, ha il talento e l'abilità di catturare l'istante e fermarlo nel tempo, per sempre. Con solo le tre parole.
Signori Del Piero.
E così, con una lunga e lissi narrativa appropriata alla ritrosia del personaggio, saltiamo avanti di 12 anni e raggiungiamo Del Piero quando ha appena compiuto 32 anni, l'età in cui Michel Platini aveva annunciato a sorpresa il ritiro, mentre allo scoccare dei 32, novembre 2006, Del Piero si ritrova da campione del mondo in Serie B per amore della maglia e senso dell'onore a festeggiare ricorrenze pesantissime contro avversari non proprio di prima fascia. In quella stagione, insieme esaltante, terribile, diversa da tutte le altre nei 126 anni di storia bianconera, Alex segna il 200° gol con la Juventus, ma contro il Frosinone, e marca la 500ª presenza con la Juventus contro il Bari. Superata la trentina, Del Piero ha ancora la voglia e l'energia di piazzare una doppietta che non riusciva ai tempi di Paolo Rossi, capocannoniere di Serie B e Serie A in due anni consecutivi, 2007-2008. Si chiama Estate di San Martino, è il periodo dell'ultimo caldo dell'anno, di solito da inizio novembre, quando Del Piero festeggia i compleanni mentre le temperature si alzano di 10 gradi, anche se adesso col global warming, addio. L'autunno agonistico coglie Del Piero vivo, vitale, come questa capriola dopo il gol su punizione da 30 metri allo Zenit San Pietroburgo, la sera che l'ex comunale, ora diventato olimpico, riaccoglie la Juve in Champions League. Poi incontra il Real Madrid a Torino e gli fa ancora gol. E chissà quanti sono i giocatori che hanno segnato a tre presidenti diversi del Real Madrid: Lorenzo Sanz, Florentino Perez, Ramon Calderon. Poi, due settimane dopo, restituisce la visita e diventa il primo italiano a segnare una doppietta al Bernabeu.
Un gol nel primo tempo, punizione nel secondo, e l'applauso è di
tutto il Bernabeu.
E lo sottolineiamo.
Bellissimo. Complimenti.
5 novembre 2008, l'estate di San Martino di Alex Del Piero, a 4 giorni dal suo 34esimo compleanno, a 3 giorni dal decennale dell'infortunio di Udine, quando torna a segnare come una volta, 3 punizioni nelle prime 11 giornate di campionato, contro Palermo, Roma, Chievo, senza più hater, senza più sospetti, senza più illazioni, senza più sì però. Gli rimane solo da vincere un'ultima cosa, però in modo diverso, più sussurrato e silenzioso, come si addice a un campione che va incontro all'autunno con grazia, senza rancore, come una foglia. C'è solo una nota stonata, un tasto falso battuto dal presidente Andrea Agnelli, quando a ottobre 2011 annuncia all'assemblea degli azionisti che questo sarà l'ultimo anno di Del Piero alla Juventus. senza averlo avvisato.
Alessandro Del Piero, a cui io dedicherei un applauso in quanto ha fortemente voluto rimanere qui con noi ancora per un anno e per quello che sarà il suo ultimo anno in bianconero.
Ma non importa, un capitano non fa polemica, rimane in attesa, come Achille nell'accampamento e puntella la sua last dance di appuntamenti preziosi. Il primo gol allo Stadium, segnato in Coppa Italia alla Roma il 24 gennaio 2012, 9 anni dopo la scomparsa dell'avvocato. E questo è l'ultimo gol alla Del Piero, segnato da Del Piero con la Juventus. E il primo gol allo Stadium in campionato, ovviamente Juventus-Inter. E l'ultima punizione pesantissima contro la Lazio, il gol a 8 minuti della fine che vale il controsorpasso sul Milan e l'allungo decisivo verso il primo scudetto della storia della Juve senza perdere nemmeno una partita. Saluta come fanno i giganti, le leggende sotto la pioggia che nasconde le lacrime, perché a Torino, se tutti si accorgono che ti sei commosso, fai brutta figura. Chiude la porta con 705 partite, primo nella storia della Juventus, 290 gol, primo nella storia della Juventus, 111 gol più del secondo, Giampiero Boniperti. La sera del 3 luglio 2000, il pezzo d'apertura del TG5 delle 20 è un servizio sulla nazionale di calcio. Il paese è ancora sotto shock per il modo in cui la sera prima abbiamo perso la finale degli europei contro la Francia a Rotterdam. Il secondo pezzo in scaletta quella sera è una cosiddetta Vox. Un giornalista si aggira per le strade di Milano e ferma i passanti chiedendo di rivolgere un pensiero a colui che in quel momento è l'uomo più odiato d'Italia, ed è Alessandro Del Piero. Le TV stanno bandando impietosamente a ruota i due errori solo davanti a Barthez. Per fortuna che internet non è ancora dilagato e i social sono ancora molto lontani. Come massacro mediatico, basta e avanza. Nel montaggio finale trasmesso dai TG finiscono pensieri cattivissimi di comuni cittadini. Del Piero sei scarso, Del Piero ritirati. È pura specialità italiana. La notte di Rotterdam corrisponde al momento agonisticamente più cupo della carriera di Del Piero. L'anno prima, stagione 99-2000, ci ha messo 33 giornate per fare un gol su azione, litigando persino con l'ex amico Inzaghi, che non gli passa la palla nemmeno con la porta spalancata come quella volta a Venezia.
Non ho visto Alessandro, se era da solo dovevo darglielo. Quel momento avevo fatto 30 metri di campo, ho pensato a tirare e basta.
L'anno dopo, stagione 2000-2001, combatte in silenzio con la sofferenza che gli provoca la malattia di suo padre, Gino. Persino i tifosi gli voltano le spalle, dopo l'eliminazione in Champions League contro il Panathinaikos, un giorno che coincide ancora una volta con il suo compleanno, 9 novembre 2000, la curva si raduna al campo d'allenamento per esporre uno striscione vergognoso. Andate a mangiare la torta dell'infame. Un altro pomeriggio a Brescia, Mazzone lo fa marcare da un ragazzino alla terza presenza in Serie A, Daniele Bonera, che a fine partita si stupisce candidamente di quanto sia stato facile il compito. E da parte mia c'era un po' di timore, ma mi avevano detto di stare attento, di guardare la palla, non le gambe, ma sinceramente oggi Del Piero si è incartato da solo. Poi a gennaio contro il Napoli, finalmente è tornato a fare gol su punizione, dopo quasi 3 anni, ma è stata la gioia più breve della sua vita. Quella stessa notte è dovuto scappare a Conegliano per salutare suo padre, l'ultima volta. Gino, impiegato Enel, era l'uomo che aveva studiato e messo a punto un rudimentale sistema di illuminazione per accendere le luci sul prato dietro la villetta di San Vendemiano, così che Alex potesse giocare a pallone fino a tardi nelle sere d'estate, facendo finta che fosse la Coppa dei Campioni. E a questo punto allora le luci sopra Del Piero potrebbero spegnersi del tutto. Invece no. Ancelotti lo manda in panchina nella gara successiva, a Bari. E anche qui il resto è storia. Entra a mezz'ora dalla fine al posto di Kovacevic, con il compito, o magari solo l'idea, di sbloccare uno 0-0 appiccicoso. E ci riesce, come nelle favole. Con un'azione di rabbia e classe, scatto e scavetto, numero da vecchio Alex, eseguito col pilota automatico. Io sono ancora qua. Un giorno, tutto questo dolore mi sarà utile. Per tanti anni, ogni volta che indosserà la maglia azzurra, Del Piero dovrà lottare con gli sguardi di diffidenza di milioni di tifosi, se non proprio sguardi di puro odio sportivo. Questo nonostante i 27 gol in nazionale, quarto marcatore di sempre, primo degli ultimi 50 anni, insieme a Roberto Baggio. sfrattato della maglia numero 10, poi anche della maglia da titolare, perché adesso brilla la stella di Francesco Totti. Nel 2002 qualcuno lo lascerebbe volentieri a casa Del Piero per far spazio piuttosto a Roberto Baggio. Segna un gol al Messico che aiuta a qualificarci agli ottavi, poi assiste dalla panchina alla disfatta contro la Corea del Sud, perché un CT non proprio cuor di leone, in vantaggio 1-0, lo ha sostituito con Gattuso ed è finita 1-2. Nel 2004, europeo in Portogallo, è stato completamente oscurato da Totti, di cui tutti profetizzano un imminente pallone d'oro. Poi, dopo che Totti si è fatto squalificare per lo sputo a Poulsen dopo la prima partita, viene messo in ombra anche dall'enfant prodigio Antonio Cassano e usciamo malamente per il biscotto tra Svezia e Danimarca, anche perché contro la Svezia lo stesso CT, non proprio a cuor di leone, in vantaggio 1-0, lo ha sostituito con Camoranesi ed è finita 1-1. Nel 2006 tutta Italia tiene il fiato sospeso per le condizioni di Totti. Sembra che non si possa giocare a calcio senza Totti. Lippi va a trovare Totti in ospedale, gli promette che lo porterà in Germania. Totti alla fine ce la fa, si rimette in piedi, gioca a oltranza, per forza, perché è il più forte di tutti, il numero 10, mentre Del Piero va e viene, gioca a scampoli di partita, sempre più irrilevanti, 10 minuti col Ghana, mezz'ora Stati Uniti, 75 minuti con l'Australia, senza lasciare tracce, addirittura in panchina tutta la partita contro la Repubblica Ceca e l'Ucraina. Totti invece le ha giocate tutte, non brilla, ma è indiscutibile perché Totti ha segnato un rigore pesantissimo con l'Australia, un assist con l'Ucraina, il solito dualismo di cui Del Piero, troppo buono, troppo educato, troppo per bene, destinato a essere sempre la vittima, l'altro, tranne che per 16 minuti, gli unici 16 minuti di quel mondiale in cui Lippi pesca dal fondo del cuore il coraggio per farli giocare insieme, Totti e Del Piero, e insieme a loro anche Gilardino e Iaquinta. 4 punte, tutti insieme, avanti, petto in fuori, contro i tedeschi, l'accampamento nemico, come Kevin Costner nella scena iniziale Balla coi lupi. È Del Piero a calciare dalla bandierina il pallone che, allontanato di testa da Friedrich, è finito sui piedi di Pirlo e da lì sul sinistro di Fabio Grosso, che ha segnato con un tiro a giro sul secondo palo. Stai a vedere che dopo questo mondiale gli italiani si dimenticarono pure del gol alla Del Piero per trasformarlo nel gol alla Grosso. Chissà se questi pensieri affollano la mente di Alessandro Del Piero, nato a Conegliano Veneto il 9 novembre 1974, quando sul cronometro è appena scoccato il minuto 120, l'ultimo. A cosa pensa Del Piero per non contare i secondi che ti separano dalla prima finale mondiale della tua vita? A niente? Forse inganna il tempo cantando una canzone, magari un pezzo degli Oasis, visto che ha regalato un biglietto a Noel Gallagher, che lo sta osservando dalla tribuna accanto a sua moglie. O forse no, non sta pensando a niente, c'è solo da stringere i denti e andare. Lui che una volta era il numero 10 e non era mai andato così forte, non era mai partito da così lontano. E quando Cannavaro cede la palla a Totti, è quello il segnale. E allora Del Piero inizia a correre. E corre, sembra che corra sul riff di Robert Fripp, che apre Heroes di David Bowie. Ce l'avete presente? Ma certo che ce l'avete presente. Il pezzo che David Bowie scrisse guardando fuori dalla finestra un'estate a Berlino, perché adesso è verso Berlino che Del Piero sta correndo. E insieme a lui ci stiamo andando tutti.